ritroviamo come sempre in diretta all'interno di Estatissima con i nostri collegamenti speciali. Abbiamo Federico Formignani. Ciao Federico, bentrovato.
Ciao Alex.
Sempre alla scoperta delle curiosità e misteri delle grandi città d'Italia questa settimana. Dove andiamo, Federico?
Siamo a Firenze, città che ha seguito Torino come seconda capitale dell'Italia unita prima della definitiva e naturale scelta di Roma. Trovandoci a Firenze è quindi d'obbligo cominciare le piccole storie con alcuni episodi di vita del grande poeta, partendo dalla Piazza del Duomo, dove tra i numeri 12 e 13, alla base di un pilastro, c'era un tempo un sasso, detto di Dante, perché qui il poeta si sedeva a prendere fresco. Una lapide lo testimonia. Una volta in esilio, Dante ha sempre ricordato con grande affetto il suo bel San Giovanni, il battistero fiorentino che gli ricordava la patria perduta, e proprio il battistero è stato teatro di un curioso episodio della vita del poeta. Il battesimo un tempo avveniva per completa immersione del bambino nella vasca battesimale. Forse Dante era il padrino o un semplice invitato alla cerimonia. Sta di fatto che per distrazione dell'officiante il bambino è caduto a capofitto nell'acqua. Dante, con prontezza, ha rovesciato a terra la tazza battesimale, salvando il piccolo mascheggiando il marmo della fonte. Altri luoghi, tra i molti, che ricordano il cantore della Divina Commedia. La chiesa di San Martino del Vescovo, nella via che porta il suo nome. Dante si è unito in matrimonio con Gemma Donati, mentre la sua musa ispiratrice, la bellissima Beatrice Portinari, si è sposata con Simone De Bardi nella chiesa di Santa Margherita. Infine, nella cappella di Santa Maria Maddalena, detta anche del Podestà, nel Palazzo del Bargello, si conserva una maschera di Dante in stucco colorato ricavata, pare, da una forma presa sul cadavere del poeta.
Dante vuol dire Firenze, senza dubbio, ma immagino che siano infinite le storie e i fatti di una città come questa, vero?
Hai perfettamente ragione, e quindi ho cercato di scegliere luoghi e tradizioni di un certo interesse. Partendo da San Miniato, il primo martire cristiano di Firenze. Miniato, secondo alcuni, era nato a Firenze, mentre altri lo ritenevano d'origine orientale, forse un re o un principe armeno. La tradizione vuole che Miniato abbia vissuto a lungo come eremita in una grotta posta dove oggi c'è la splendida basilica che nel mosaico dell'abside ne conserva l'immagine. Passiamo al Parco delle Cascine, dove ogni anno, da tempo, si svolge la festa del grillo. Oggi si comprano i grilli e si dà loro la libertà. Un tempo gli insetti venivano rincorsi e acchiappati nei prati per metterli poi in gabbiette di saggina che finivano nelle case. Grilli canterini, insomma. In origine la festa giustificava l'ecatombe dei grilli, ritenuti nocivi per le coltivazioni dei campi. Altro luogo noto e interessante, la raccolta di cere di Palazzo Torrigiani, detto La Specola, perché originariamente era un osservatorio astronomico e meteorologico allestito dal Granduca Pietro Leopoldo. La raccolta di cere comprende oltre 600 preparati anatomici, opera di abili modellatori. Fra le diverse cere prodotte, la più nota è quella dello spellato, mentre quelle che raffigurano differenti varietà di parto hanno riscosso a suo tempo il plauso e il morboso interesse del Marchese de Sade.
Oltre alla festa dei grilli, sopravvivono in città anche altre antiche manifestazioni?
Come non ricordare il famoso gioco del calcio fiorentino, che risale al 500 e viene ancora oggi giocato in livrea, vale a dire con costumi bellissimi. I quartieri che tramandano la tradizione del gioco sono quelli di San Giovanni, Santa Croce, Santa Maria Novella e Santo Spirito. Il premio, come nel 500, è una vitella che viene arrostita e mangiata in compagnia. Firenze, per concludere, città vissuta anche da celebri personaggi. Ad esempio Gabriele D'Annunzio, che nella villa detta la Caponcina veniva servito da 15 domestici, ospitava 10 cavalli, 38 levrieri e più di 200 piccioni. D'Annunzio sosteneva che in questo luogo ritrovava senza sforzo i costumi e i gusti di un signore del Rinascimento. E molti arredi veri e falsi della villa sono stati messi all'asta nel 1910 per pagare i creditori del Vate.
Grazie al nostro Federico che torna con noi all'interno di Estatissima, alla scoperta dei misteri e delle città italiane, la prossima settimana. Un abbraccio.
Un abbraccio anche a te. Estatissima. I'm never gonna find words all the life.